From the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi trasmettiamo la 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta da un coro di studenti degli istituti di Orem, nello Utah. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalle Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirige questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla seconda sessione della 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala o che ci seguono per televisione, radio o internet e coloro che sono riuniti nei centri di Palo, in varie parti del mondo in cui la conferenza è trasmessa via satellite. Riconosciamo la presenza alla conferenza delle autorità generali e di altri dirigenti. La musica per questa sessione è offerta da un coro di studenti degli istituti di Orem, nello Utah, sotto la direzione di Ryan Aggett, con Bonnie Goodliffe e Linda Margetts all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando «Gloria al Signor lassù». La preghiera d'apertura sarà offerta dall'anziano Ian S. Under, dei 70. Quindi il coro canterà «I lived in heaven».
Nostro
Padre nei cieli, siamo grati di essere riuniti qui e in varie parti del mondo per ascoltare la verità. Siamo grati di essere qui con il nostro profeta vivente, il presidente Thomas S. Monson. Gli vogliamo bene e preghiamo che tu voglia continuare a sostenerlo. Siamo grati per la preparazione degli oratori e preghiamo che questa preparazione possa portare buoni frutti e che lo Spirito possa essere con noi mentre ascoltiamo le loro parole. Padre, siamo grati per il nostro Salvatore, Gesù Cristo, e per la sua espiazione. Aiutaci a seguirlo e essere buoni discepoli di Cristo. Perciò preghiamo nel nome del nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Il presidente Dieter F. Uchtdorf presenterà ora i dirigenti generali e i 70 di area della Chiesa per il sostegno. Al termine del sostegno, Kevin R. Jurgensen, direttore generale del Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, leggerà la relazione annuale. Sarà seguito da Brooke P. Hales, segretario della prima presidenza, che presenterà il rapporto statistico della Chiesa per l'anno 2013. Presidente Uchtdorf.
Fratelli e sorelle, si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Henry Bennion Eyring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Friedrich Huchdorf come secondo consigliere della prima presidenza. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Boyd Kenneth Packer come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e i seguenti fratelli come membri di quel Quorum: Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. I favorevoli lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Si rilascia con sincero apprezzamento l'anziano Tad R. Callister come autorità generale e membro della presidenza dei Quorum dei 70. Coloro che desiderano esprimere un voto di ringraziamento lo manifestino. Si propone di sostenere l'anziano Lynn G. Robbins come membro della presidenza dei Quorum dei 70. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di rilasciare i seguenti 70 di area a partire dal 1 maggio 2014. Pedro E. Abularok, Pedro E. Abularach, Julio A. Angulo, Victor A. Asconavieta, Doug Sobay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Junot De Maria, Larry S. Catcher, David E. Lesueur, Paolo C. Lurerio, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Ugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Monday, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshnetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon Ousi, Taniela B. Vakolo, Randy W. Wilkinson e Chi Kong Sam Wong. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento per l'eccellente servizio svolto da questi fratelli, lo manifestino. Si propone di rilasciare, con un voto di apprezzamento, i fratelli Russell T. Osguthorpe, David M. McConkie e Matthew O. Richardson come presidenza generale della scuola domenicale. Rilasciamo anche tutti i componenti del Consiglio Generale della Scuola Domenicale. Tutti coloro che desiderano unirsi a noi nel ringraziare questi fratelli e queste sorelle per il loro eccellente servizio e la loro devozione, lo manifestino. Si propone di sostenere, come nuovi membri del primo Quorum dei 70, Chi Hong Sam Wong e Jorg Klebingat e di sostenere, come nuovi membri del secondo quorum dei 70, Larry S. Catcher e Hugo E. Martinez. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere i seguenti nuovi 70 di area: Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Alain C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Bourne, Romulo V. Cabrera, José Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fuk Chuen Zeno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Isaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, Tai Gul Jung, Wisit Kanakam, Seri A. Kovalov, Sergio Krasnolski, Milan F. Kunz, Brian R. Larsen, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makasi, Kumbolani Delce, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Pacheco De Pino, Marco Antonio Raiz, Stephen K. Rando, R. Scott Runia, Alexei V. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitale, Carlos Walter Trevino e Juan A. Urra. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere Tad R. Callister come nuovo presidente generale della scuola domenicale, con John S. Tanner come primo consigliere e con Devin G. Duran come secondo consigliere. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Vi informiamo che il fratello Tanner e il fratello Durant stanno attualmente servendo come presidenti di missione e pertanto non sono presenti nel centro delle conferenze. Inizieranno a prestare ufficialmente servizio nella presidenza generale della scuola domenicale dopo il loro rilascio quali presidenti di missione nel luglio 2014. Si propone di sostenere le altre autorità generali, i 70 di area, le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente costituiti. I favorevoli lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Grazie, fratelli e sorelle, per il vostro voto di sostegno, la vostra fede e le vostre preghiere per noi. Invitiamo le autorità generali appena chiamate a prendere posto sul podio.
It's a long walk.
È una lunga passeggiata.
As announced, Brother Jorgensen will now.
Come annunciato, ora il fratello Jorgensen leggerà il rapporto di revisione. Sarà seguito dal fratello Ailes, che presenterà il rapporto statistico.
Alla prima presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Cari fratelli, come prescritto per rivelazione nella sezione 120 di Dottrina Alleanze, il Consiglio per la disposizione delle decime autorizza le spese dei fondi della Chiesa. È composto dalla prima presidenza, dal quorum dei 12 apostoli e dal vescovato presidente.
Le entità della Chiesa esborsano i fondi nel rispetto di bilanci, linee di condotta e procedure. Il Dipartimento delle Revisioni della Chiesa, che consiste di professionisti qualificati ed è indipendente da tutti gli altri dipartimenti della Chiesa, ha la responsabilità di effettuare le revisioni al fine di fornire una ragionevole rassicurazione sulla donazione ricevute, sulle spese effettuate e sulla salvaguardia delle risorse della Chiesa. Sulla base delle revisioni svolte, il Dipartimento delle Revisioni della Chiesa ritiene che, sotto tutti i punti di vista, le donazioni ricevute, le spese effettuate e i beni della Chiesa per l'anno 2013 sono stati registrati e gestiti nel rispetto del bilancio, delle procedure e delle pratiche contabili della Chiesa. La Chiesa segue le regole insegnate ai suoi membri di vivere nei limiti di bilancio, evitare i debiti e di risparmiare per i momenti di bisogno. Con profondo rispetto, Dipartimento della Revisione della Chiesa. Kevin R. Jorgensen, Direttore Generale.
Per informare i membri della Chiesa, la prima presidenza ha emesso il seguente rapporto statistico riguardante la crescita e la situazione della Chiesa al 31 dicembre 2013. Il numero totale dei pali era di 3.050, con 405 missioni, 571 distretti e 29.253 rioni e rami. Il totale dei membri della Chiesa era 15.082.028. Il numero di nuovi bambini registrati nel 2013 è stato 115.486, con 282.945 convertiti battezzati nel corso dell'anno. Al 31 dicembre servivano in tutta la Chiesa 83.035 missionari a tempo pieno e 24.032 missionari di servizio della Chiesa. Nel 2013 è stato dedicato un tempio, il tempio di Tegucigalpa in Honduras. Alla fine dell'anno il numero di templi in funzione era 141.
We will now be pleased to hear. Avremo ora il piacere di ascoltare gli anziani Russell M. Nelson e Richard G. Scott del Quorum dei Dodici Apostoli.
Dear brothers and sisters, we express our deepest.
Cari fratelli e sorelle, vi esprimiamo i nostri più profondi sentimenti di amore e di gratitudine. Siamo grati per i nostri incarichi che ci portano tra di voi. In un volo fatto di recente, il pilota annunciò che avremmo incontrato delle turbolenze durante la discesa e che tutti i passeggeri avrebbero dovuto allacciare le cinture di sicurezza. Come previsto, le turbolenze ci furono e furono davvero forti. Dall'altra parte del corridoio, un paio di file più indietro, una donna terrorizzata andò in panico. Ad ogni pauroso calo di quote, ad ogni brusco sobbalzo, gridava a squarciagola. Suo marito cercava di rassicurarla, senza alcun successo. Le sue urla isteriche continuarono fino a che superammo quell'area di turbolenza e atterrammo in tutta sicurezza. Durante il suo momento di ansia, mi sentivo male per lei. Dato che la fede è l'antidoto della paura, dentro di me desideravo poter rafforzare la sua fede. In seguito, mentre i passeggeri uscivano dall'aereo, il marito di questa donna mi parlò. Disse: «Mi dispiace che mia moglie abbia avuto così tanta paura. L'unico modo in cui ho potuto confortarla è stato dirle: su questo volo c'è l'anziano Nelson, perciò non devi preoccuparti». Non sono sicuro che la mia presenza su quel volo le abbia trasmesso alcun sollievo, ma posso dire che una delle realtà della vita terrena è che la nostra fede verrà messa alla prova. A volte alcune di queste prove giungono quando affrontiamo quelli che sembrano essere incontri ravvicinati con la morte. Per questa donna spaventata, un aereo che oscillava violentemente costituiva uno di quei momenti di verità in cui ci troviamo faccia a faccia con la forza della nostra fede. Quando parliamo di fede, la fede che sposta le montagne. Non parliamo di fede in qualcosa di vago, ma di fede nel Signore Gesù Cristo. La fede nel Signore Gesù Cristo può essere rinforzata quando impariamo a conoscerlo e viviamo la nostra religione. Il Signore intese che la dottrina di Gesù Cristo ci aiutasse ad aumentare la nostra fede. Tuttavia, come si direbbe oggi, la parola religione può significare cose differenti per persone differenti. La parola religione significa letteralmente legare di nuovo a Dio. La domanda che potremmo farci è: siamo legati saldamente a Dio così che la nostra fede si veda? Oppure siamo in realtà legati a qualcos'altro? Per esempio, ho sentito per caso conversazioni del lunedì mattina sulle gare sportive professionistiche che avevano avuto luogo la domenica precedente. Per alcuni di questi tifosi accaniti, mi sono domandato se la loro religione li leghi solamente a qualche tipo di pallone che rimbalza. Potremmo tutti chiederci: dov'è la nostra fede? È in una squadra? È in una marca? È in una celebrità? Anche le squadre migliori possono perdere. La celebrità può svanire. C'è soltanto uno in cui la vostra fede è sempre sicura. È il Signore Gesù Cristo. E voi dovete far vedere la vostra fede. Nel primo dei suoi 10 comandamenti Dio ha dichiarato: non avere altri dii nel mio cospetto. Egli ha anche detto: guardate a me in ogni pensiero, non dubitate, non temete. Eppure moltissime persone guardano soltanto al saldo in banca per trovare pace o ad altri esseri umani per avere modelli da seguire. I medici, gli accademici, i politici sono spesso messi alla prova nella loro fede. Nel perseguimento dei loro obiettivi, la loro religione sarà manifesta o sarà nascosta? Sono legati a Dio o all'uomo? Affrontai una prova simile decenni or sono quando uno dei miei compagni della facoltà di medicina mi rimproverò per non aver separato la mia conoscenza professionale dalle mie convinzioni religiose. Esigeva che non le mischiassi. Come potevo farlo? La verità è la verità. Non è divisibile, né possiamo scartarne qualche parte. Sia che la verità emerga da un laboratorio scientifico o mediante la rivelazione, tutta la verità emana da Dio. Tutta la verità fa parte del Vangelo di Gesù Cristo. Eppure mi veniva chiesto di nascondere la mia fede. Non mi attenni a quella richiesta del mio collega. Feci vedere la mia fede. In ogni ambito professionale sono necessari rigorosi criteri di accuratezza. Gli studiosi hanno a cuore la loro libertà di espressione. Ma non si può vivere la piena libertà se parte della propria conoscenza è giudicata inaccettabile dagli editti dell'uomo. La verità spirituale non si può ignorare, specialmente i comandamenti divini. Il rispetto dei comandamenti divini porta benedizioni ogni volta. L'inosservanza dei comandamenti divini porta una perdita di benedizioni. Ogni volta. I problemi abbondano perché il mondo è popolato da persone imperfette. I loro obiettivi e desideri sono fortemente influenzati dalla loro fede o dalla mancanza di essa. Molti mettono altre priorità davanti a Dio. Alcuni mettono in discussione la pertinenza della religione nella vita moderna. Come in ogni tempo, anche oggi ci sono coloro che si beffano del libero esercizio della religione
o lo criticano. Alcuni addirittura incolpano la religione per moltissimi mali del mondo. È vero che ci sono stati periodi in cui sono state compiute atrocità nel nome della religione. Tuttavia, mettere in atto la religione pura del Signore, ossia sforzarsi di divenire un vero discepolo di Gesù Cristo, è un modo di vivere, è un impegno giornaliero che fornisce guida divina. Praticando la vostra religione, voi esercitate la vostra fede. State facendo vedere la vostra fede. Il Signore sapeva che i Suoi figli avrebbero avuto bisogno di imparare come trovarlo, poiché stretta è la porta e angusta la via che conduce all'esaltazione, e ve ne saranno pochi che la troveranno. Le Scritture rappresentano uno dei modi migliori per trovare la via e per rimanere sul sentiero. La conoscenza scritturale, inoltre, offre protezione. Ad esempio, nel corso della storia, infezioni come la febbre puerperale hanno reclamato la vita di molte madri e bambini innocenti. Eppure, l'Antico Testamento conteneva i principi corretti per la gestione dei pazienti infetti già più di 3.000 anni fa. Numerose persone sono morte perché la ricerca umana della conoscenza aveva mancato di dare ascolto alla parola del Signore. Miei cari fratelli e sorelle, che cosa manca alla nostra vita se impariamo sempre, ma non possiamo mai pervenire alla conoscenza della verità? Possiamo ottenere grande conoscenza dalle Scritture e ricevere ispirazione mediante le preghiere della fede. Così facendo, saremo guidati, aiutati nel prendere le decisioni quotidiane. Soprattutto quando vengono create e applicate le leggi dell'uomo, le leggi di Dio devono sempre essere il nostro punto di riferimento. Nel trattare questioni controverse, dovremmo prima ricercare la guida di Dio. Dovremmo applicare a noi tutte le Scritture, affinché ci siano di profitto e di istruzione. Il pericolo è in agguato quando tentiamo di dividere noi stessi con espressioni come «la mia vita privata» o persino «il mio miglior comportamento». Se si cerca di segmentare la propria vita in simili compartimenti distinti, non ci si leverà mai alla completa statura della propria integrità personale, non divenendo mai ciò che si potrebbe essere veramente. La tentazione di risultare popolari può rendere l'opinione pubblica prioritaria rispetto alla parola di Dio. Le campagne politiche e le strategie di mercato utilizzano largamente i sondaggi di opinione per modulare i propri programmi. I risultati di questi sondaggi forniscono delle informazioni, tuttavia non possono di certo essere usati come base per giustificare la disobbedienza ai comandamenti di Dio. Anche se lo fanno tutti, ciò che è sbagliato non è mai giusto. Il male, l'errore e le tenebre non saranno mai verità, per quanto popolari. Un ammonimento scritturale dichiara infatti: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che mutano le tenebre in luce e la luce in tenebre. Dopo la Prima Guerra Mondiale, entrò in voga una canzone piuttosto scabrosa. Promuovendo l'immoralità, affermava con vigore che 50 milioni di persone non possono essere nel torto. Ma in realtà 50 milioni di persone possono avere torto, possono essere completamente nel torto. L'immoralità è sempre immoralità agli occhi di Dio, il quale un giorno giudicherà tutte le nostre azioni e tutti i nostri desideri. Mettete a confronto la paura e la mancanza di fede così diffusi nel mondo oggi con la fede e con il coraggio della mia cara e amata figlia Emily, che ora vive dall'altra parte del velo. Quando la vita mortale stava lasciando il suo corpo tormentato dal cancro, lei poteva a malapena parlare, ma con un sorriso sul volto mi disse: «Papà, non preoccuparti per me. So che andrà tutto bene». La fede di Emily si stava manifestando in quel tenero momento, proprio quando ne avevamo più bisogno. Quella bellissima madre di 5 figli aveva piena fede nel suo Padre Celeste, nel suo piano e nel benessere eterno della sua famiglia. Era saldamente legata a Dio. Era totalmente fedele alle alleanze fatte con il Signore e con suo marito. Amava i suoi figli, ma si sentiva in pace, nonostante la sua imminente separazione da loro. Aveva fede nel suo futuro e anche nel loro, perché aveva fede nel nostro Padre Celeste e in suo figlio. Nel 1986, il presidente Thomas S. Monson disse: «Naturalmente dovremo affrontare la paura. Saremo oggetto di ridicolo e incontreremo degli ostacoli. Dobbiamo avere il coraggio di sfidare l'opinione generale, il coraggio di difendere i giusti principi». Il coraggio, non il compromesso, porta il sorriso dell'approvazione di Dio. Ricordate che tutti gli uomini hanno i loro timori, ma coloro che li affrontano con dignità hanno anche coraggio. Il consiglio del presidente Monson è senza tempo. Vi supplico, quindi, miei cari fratelli e sorelle, giorno dopo giorno, nel cammino verso il vostro destino eterno, aumentate la vostra fede. Professate la vostra fede. Fate vedere la vostra fede. Prego che possiate essere saldamente legati a Dio, che le sue verità eterne si incidano nel vostro cuore per sempre. Prego che durante la vostra vita facciate vedere la vostra fede. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Meditando sul mio dovere di condividere il Vangelo, ho pensato alle persone a me care, la cui dolce influenza mi ha aiutata a trovare il sentiero divinamente stabilito, che ha favorito il mio progresso spirituale. In alcuni momenti cruciali della mia vita, il Padre Celeste mi ha benedetto con la presenza di persone che si sono prese cura di me, abbastanza da guidare le mie scelte nella direzione giusta. Esse osservavano queste parole del Salvatore: «Poiché io vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come ho fatto io». Quando ero piccolo, mio padre non era membro della Chiesa e mia madre era diventata meno attiva. Vivevamo a Washington D.C. e i genitori di mia madre si trovavano a più di 4.000 chilometri di distanza nello stato di Washington. Alcuni mesi dopo il mio 8° compleanno, nonna Whittle attraversò tutto il paese per farci visita. La nonna era preoccupata perché né io né il mio fratello maggiore eravamo stati battezzati. Non so cosa disse ai miei genitori riguardo a questa sua preoccupazione, ma so che una mattina ella portò me e mio fratello in un parco e condivise con noi i suoi sentimenti riguardo all'importanza di essere battezzati e di frequentare regolarmente le riunioni della Chiesa. Non ricordo in modo specifico che cosa ci disse, ma le sue parole smossero qualcosa nel mio cuore e ben presto io e mio fratello fummo battezzati. La nonna continuò a sostenerci. Ricordo che ogni qualvolta io o mio fratello dovevamo tenere un discorso in chiesa, le telefonavamo per ricevere dei consigli. Nel giro di pochi giorni ci arrivava per posta un discorso scritto a mano. Dopo qualche tempo, i suoi suggerimenti divennero un semplice schema che richiedeva un impegno maggiore da parte nostra. La nonna utilizzava la giusta misura di coraggio e rispetto per aiutare nostro padre a capire l'importanza di accompagnarci in chiesa per le nostre riunioni. In ogni modo appropriato, ella ci aiutò a sentire il bisogno di avere il Vangelo nella nostra vita. Più di ogni altra cosa, sapevamo che la nonna ci amava e chiamava il Vangelo. Lei era un esempio meraviglioso. Quanto sono grato per la testimonianza che condivise con me quando ero piccolo. La sua influenza ha cambiato il corso della mia vita, con conseguenze positive eterne. In seguito, mentre stavo per laurearmi, mi innamorai di una bellissima ragazza di nome Janine Watkins. Pensai che anche lei stesse cominciando a provare dei sentimenti profondi nei miei riguardi. Una sera stavamo parlando del futuro e lei inserì ponderatamente nella conversazione un'affermazione che cambiò per sempre la mia vita. Ella disse: quando mi sposerò, sarà nel tempio con un fedele missionario ritornato. Non avevo pensato molto alla missione prima di allora. Quella sera la mia motivazione verso il servizio missionario cambiò drasticamente. Tornai a casa e non riuscii a pensare a nient'altro. Rimasi sveglio tutta la notte. E il giorno seguente ero completamente distratto dai miei studi. Dopo molte preghiere, presi la decisione di incontrarmi con il mio vescovo e di cominciare a preparare i documenti per la missione. Janine non mi chiese mai di svolgere una missione per lei. Mi amò abbastanza da condividere ciò in cui credeva. Poi mi diede la possibilità di scegliere il corso della mia vita. Svolgemmo entrambi una missione e poi fummo sigillati nel tempio. Il coraggio e la devozione di Janine hanno fatto davvero la differenza nella nostra vita insieme. Sono certo che non avremmo trovato la felicità di cui godiamo senza la sua forte fede nel principio di rendere il servizio al Signore una priorità. Lei è un esempio retto e meraviglioso. Sia nonna Whittle che Janine mi hanno amata abbastanza da condividere la loro fede nel fatto che le ordinanze del Vangelo e il servizio offerto al Padre Celeste avrebbero benedetto la mia vita. Nessuno delle due mi ha costretto o mi ha fatto sentire a disagio riguardo a ciò che ero. Semplicemente, esse mi hanno amato e hanno amato il Padre nei cieli. Entrambe sapevano che egli poteva fare della mia vita più di quanto avrei potuto fare io da solo. Coraggiosamente, ciascuna di loro mi ha aiutato con amore a trovare il sentiero che porta alla felicità più grande. In che modo ciascuno di noi può diventare una simile influenza concreta? Dobbiamo accertarci di amare sinceramente coloro i quali vogliamo aiutare con gratitudine. Poi essi possono cominciare a sviluppare fiducia nell'amore di Dio. Per moltissime persone nel mondo, la prima difficoltà nell'accettare il Vangelo consiste nello sviluppare la fede in un Padre celeste che le ama in modo perfetto. È più facile sviluppare quella fede quando esse hanno degli amici o dei familiari che le amano in questo modo. Far sì che abbiano fiducia nel vostro amore le può aiutare ad aver fede nell'amore di Dio. Quindi, comunicando con loro in modo affettuoso e attento, la loro vita verrà benedetta da ciò che siete disposti a condividere in merito alle lezioni che avete imparato, alle esperienze che avete vissuto e ai principi che avete seguito per risolvere le vostre difficoltà personali. Mostrate il vostro sincero interesse per il loro benessere. Poi condividete la vostra testimonianza del Vangelo di Gesù Cristo. Potete essere d'aiuto basandovi sui principi e sulle dottrine. Incoraggiate coloro che amate a cercare di capire cosa il Signore vorrebbe che facessero. Un modo per farlo consiste nel porre loro delle domande che li facciano riflettere e nel lasciar loro il tempo sufficiente, siano ore, giorni, mesi o ancora più a lungo, per meditare e per cercare di trovare le risposte da sé. Potreste dovergli aiutare a sapere come pregare e come riconoscere le risposte alle loro preghiere. Aiutateli a capire che le Scritture sono una fonte vitale per ricevere e per riconoscere tali risposte. Così facendo, aiuterete queste persone a prepararsi per le opportunità e per le sfide future. Lo scopo di Dio è far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Questo è alla base di tutto ciò che facciamo. A volte siamo presi da ciò che ci affascina o dalle responsabilità mondane da perdere di vista l'obiettivo di Dio. Incentrando costantemente la vostra vita sui principi fondamentali, acquisirete una comprensione di ciò che dovete fare e porterete più frutto per il Signore e più felicità a voi stessi. Se incentrate la vostra vita sui principi basilari del piano di salvezza, vi concentrate meglio sul condividere ciò che sapete, perché comprendete l'importanza eterna delle ordinanze del Vangelo. Condividerete ciò che sapete in modo tale da incoraggiare i vostri amici a desiderare di essere rafforzati spiritualmente. Aiuterete i vostri cari a desiderare di impegnarsi a obbedire a tutti i suoi comandamenti e a prendere su di sé il nome di Gesù Cristo. Ricordate che la conversione delle singole persone è soltanto una parte dell'opera. Cercate sempre di rafforzare le famiglie. Insegnate con una visione dell'importanza delle famiglie suggellate nel Tempio. Con alcune famiglie potrebbero essere necessari degli anni, come è accaduto con i miei genitori. Mio padre fu battezzato molti anni dopo di me e in seguito la mia famiglia fu suggellata nel Tempio. Egli servì come suggellatore nel Tempio e mia madre servì lì con lui. Quando avrete la visione delle ordinanze di suggellamento del Tempio, contribuirete a edificare il Regno di Dio sulla terra. Ricordate, amare coloro che volete aiutare è il solido punto di partenza per essere una buona influenza. L'influenza di mia nonna Whittle e di mia moglie Janine sarebbe stata trascurabile se non avessi prima saputo che mi amavano e che volevano il meglio per me. Oltre ad amarli, fidatevi di loro. In alcuni casi potrebbe sembrare difficile fidarsi, ma trovate un modo per farlo. I figli del Padre nei cieli possono compiere cose straordinarie quando sentono che ci si fida di loro. Ogni figlio di Dio in questa terra, in questa vita terrena, scelse il piano di Salvatore. Confidate che, se ne avranno la possibilità, rifaranno la stessa scelta. Confidate principi che aiutino loro, coloro che amate, ad avanzare lungo il sentiero che porta alla vita eterna. Ricordate che tutti progrediamo linea su linea. Voi avete seguito quello stesso processo nella vostra comprensione del Vangelo. Condividete il Vangelo in modo semplice. La vostra personale testimonianza dell'espiazione di Gesù Cristo è uno strumento possente. Altre risorse sono costituite dalla preghiera, dai libri di Mormon,
e dalle altre scritture, nonché dalla vostra dedizione alle ordinanze del sacerdozio. Tutti questi aspetti inviteranno la guida dello Spirito, sulla quale è di vitale importanza che vi facciate affidamento. Per essere efficaci e per agire in modo simile a Cristo, concentratevi su questo principio fondamentale del Vangelo. L'espiazione di Gesù Cristo ci dà la possibilità di diventare più simili al nostro Padre nei cieli, così da poter vivere eternamente insieme alla nostra famiglia. Non c'è dottrina più importante per la nostra opera dell'espiazione di Gesù Cristo. Ad ogni occasione appropriata, rendete testimonianza del Salvatore e del potere del suo sacrificio espiatorio. Usate le scritture che insegnano riguardo a Lui e al motivo per cui Egli è il modello perfetto per tutti nella vita. Dovrete studiare diligentemente. Non lasciatevi assorbire da cose di poco conto, al punto da mancare di apprendere la dottrina e gli insegnamenti del Signore. Con delle solide fondamenta dottrinali personali, sarete una fonte possente di condivisione di verità essenziali con coloro che ne hanno disperatamente bisogno. Serviamo il nostro Padre nei cieli nel modo migliore quando siamo per gli altri un'influenza retta e li serviamo. Il più grande esempio mai vissuto sulla terra è il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Il suo ministero terreno fu caratterizzato interamente dall'insegnamento, dal servizio e dall'amore verso il prossimo. Egli si sedette accanto a persone che erano considerate indegne della sua compagnia. Amò ognuna di loro, riconobbe le loro necessità e insegnò loro il suo Vangelo. Egli ci invita a seguire il suo esempio perfetto. Io so che il suo Vangelo è la via della pace e della felicità in questa vita. Possiamo noi ricordare di seguire il suo esempio, condividendo il nostro amore, la nostra fiducia e la nostra conoscenza della verità con coloro che non hanno ancora abbracciato la luce splendente del Vangelo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Grazie, fratelli. Ora il coro e la congregazione si alzeranno per cantare Ti siamo grati, o Signor, per il profeta. Dopo l'inno ci parlerà l'anziano Robert D. Hales, il cuore dei 12 apostoli. Sarà seguito dagli anziani Claudio D. Zivic e W. Craig Zwick, del 70.
Vi stiamo trasmettendo la 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Thank you.
Fratelli e sorelle, di tutte le lezioni che impariamo dalla vita del Salvatore, nessuna è più chiara e potente della lezione sull'obbedienza. Nel Concilio dei Cieli, Lucifero si ribellò contro il piano del Padre Celeste. Coloro che seguirono Lucifero posero fine al proprio progresso eterno. Fate attenzione a chi seguite. Gesù, invece, espresse la sua dedizione all'obbedienza dicendo: Padre, sia fatta la tua volontà e sia tua la gloria per sempre. Nel corso del suo ministero, egli soffrì le tentazioni, ma non vi prestò attenzione. Infatti, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. In virtù della sua obbedienza, il Salvatore espiò per i nostri peccati, rendendo possibile la nostra resurrezione e preparandoci la via per tornare al nostro Padre Celeste, il quale sapeva che avremmo commesso degli errori mentre avremmo imparato a obbedire qui sulla terra. Obbedendo, accettiamo il suo sacrificio, poiché noi crediamo che tramite l'espiazione di Cristo tutta l'umanità può essere salvata, mediante l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. Gesù ci ha insegnato a obbedire usando un linguaggio semplice, che è facile comprendere. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Quando veniamo battezzati, prendiamo su di noi il nome di Cristo, facendo alleanza con Dio di essere obbedienti fino alla fine della nostra vita. Ogni domenica, prendendo il sacramento, rinnoviamo la nostra alleanza battesimale e testimoniamo di essere disposti a osservare i comandamenti. Inoltre, ricerchiamo il perdono per tutti quei pensieri, sentimenti o azioni che non sono in armonia con la volontà del nostro Padre Celeste. Ci pentiamo allontanandoci dalla disobbedienza e tornando nuovamente a obbedire. Mostriamo amore per Lui. Mettendo in pratica il Vangelo, progrediamo nella nostra comprensione dell'obbedienza. A volte potremmo essere tentati di applicare quella che io chiamo l'obbedienza dell'uomo naturale, ovvero rifiutiamo la legge di Dio favorendo la nostra propria saggezza e i nostri desideri. Poiché sono molti a comportarsi così, ecco che nella nostra cultura o nella nostra legislazione questa corruzione dell'obbedienza sminuisce le norme di Dio. A volte, invece, i membri della Chiesa potrebbero applicare l'obbedienza selettiva, affermando di amare e di onorare Dio, mentre valutano e selezionano quali dei suoi insegnamenti e dei suoi comandamenti e insegnamenti e consigli dei suoi profeti osservare. C'è chi obbedisce in maniera selettiva perché non comprende tutte le ragioni che ci sono dietro un determinato comandamento. Proprio come un bambino, a volte non capisce perché i genitori stabiliscano determinate regole. Tuttavia, noi sappiamo sempre perché seguire i profeti, poiché questa è la Chiesa di Gesù Cristo, ed è il Salvatore stesso a dirigere i Suoi profeti in tutte le dispensazioni. Man mano che la nostra comprensione dell'obbedienza diventa più profonda, ci rendiamo conto del ruolo essenziale della possibilità di scegliere. Quando era nel giardino del Getsemani, Gesù pregò 3 volte il suo Padre nei cieli dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Dio non avrebbe privato il Salvatore della possibilità di scegliere. Tuttavia, mandò con misericordia un angelo per rafforzare il suo beneamato figliuolo. Il Salvatore dovette affrontare un altro test sul Golgota. Quando avrebbe potuto chiamare legioni di angeli per toglierlo dalla croce, ma scelse invece di perseverare con obbedienza fino alla fine, per portare a termine il suo sacrificio espiatorio. Nonostante ciò comportasse grande sofferenza e la morte. L'obbedienza spiritualmente matura è l'obbedienza del Signore. Tale obbedienza è motivata da un sincero amore per il Padre Celeste e per il suo Figlio. Quando obbediamo volontariamente, come fece il Salvatore, abbiamo a cuore le parole del nostro Padre Celeste. Ecco il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto, e attendiamo con ansia di sentire, tornando alla sua presenza: va bene, buono e fedel servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Usare la possibilità di scegliere per obbedire significa scegliere di fare ciò che è ben, perché produce frutti. Ciò richiede autocontrollo e porta fiducia in noi stessi, felicità eterna e un senso di appagamento per noi e per coloro che ci circondano. Inoltre, conclude sempre un impegno profondo e personale nel sostenere i dirigenti del sacerdozio e nel seguire i loro insegnamenti e i loro consigli. Nel decidere se obbedire o meno, è sempre utile tenere a mente le conseguenze delle nostre scelte. Lucifero e i suoi seguaci compresero quali conseguenze avrebbe portato rigettare il piano del Padre Celeste? Se così fosse, perché fecero una scelta tanto scellerata? Possiamo porci una domanda simile. Perché mai dovremmo disobbedire quando siamo al corrente delle eterne conseguenze del peccato? Nelle scritture troviamo la risposta. Caino e alcuni dei figli di Adamo ed Eva scelsero di disobbedire perché amarono Satana più di Dio. Il nostro amore per il Salvatore è la chiave per sviluppare un'obbedienza simile alla sua. Quando ci sforziamo di essere obbedienti nel mondo di oggi, dichiariamo il nostro amore e il nostro rispetto per tutti i figli del Padre Celeste. Ciò nonostante, tale amore non può modificare i comandamenti di Dio, che ci sono stati dati per il nostro bene. Per esempio, il comandamento non uccidere e non fare alcunché di simile è fondato sulla legge spirituale che protegge tutti i figli di Dio, anche quelli che non sono ancora nati. L'esperienza insegna che quando ignoriamo questa legge andiamo incontro a un'incredibile sofferenza. Eppure molti ritengono accettabile porre fine alla vita di un figlio che deve ancora nascere, per motivi di preferenza o di convenienza. Razionalizzare la disobbedienza non cambia né la legge spirituale né le sue conseguenze, ma spinge a vagare per strani sentieri e porta confusione, instabilità e dolore. come discepoli di Cristo. Abbiamo il sacro obbligo di sostenere le sue leggi e i suoi comandamenti. E i comandamenti e le alleanze che prendiamo su di noi. Nel dicembre 1831, alcuni fratelli furono chiamati a contribuire a fugare dei sentimenti ostili che si erano sviluppati nei confronti della Chiesa. Tramite il profeta Joseph Smith, il Signore li guidò in maniera insolita e sorprendente. Confondete i vostri nemici. Chiamateli ad incontrarvi sia in pubblico che in privato. Pertanto, lasciate che espongano le loro forti ragioni contro il Signore. Non c'è alcuna arma fabbricata che si formi contro di voi che prospererà. E se qualcuno leverà la sua voce contro di voi, sarà confuso a mio tempo debito. Pertanto, rispettate i miei comandamenti. Essi sono veri e fedeli. Le scritture sono piene di esempi di profeti che hanno imparato a proprie spese la lezione sull'obbedienza. Joseph Smith apprese le conseguenze del cedere alle pressioni del suo benefattore, amico e scrivano Martin Harris. In risposta alle suppliche di Martin, Joseph chiese al Signore il permesso di prestargli le prime 116 pagine del manoscritto del Libro di Mormon, in modo che Martin potesse mostrarle alla sua famiglia. Il Signore rispose a Joseph di dire di no. Martin, tuttavia, implorò Joseph di chiedere nuovamente al Signore. Alla terza richiesta di Joseph, il Signore acconsentì che 5 persone specifiche esaminassero il manoscritto. In un'alleanza più che solenne, Martin accettò l'accordo. Ma quando arrivò a casa e la pressione si fece maggiore, dimenticò tale accordo e permise a più persone di osservare il manoscritto ed ebbe come risultato la perdita delle 116 pagine. Di conseguenza, Joseph venne ripreso dal Signore e gli fu negato il permesso di continuare a tradurre il Libro di Mormon. Joseph soffrì e si pentì di aver trasgredito cedendo alle pressioni degli altri. Dopo qualche tempo, a Joseph fu permesso di riprendere il suo lavoro di traduzione. Joseph imparò una preziosa lezione sull'obbedienza che gli servì per il resto della sua vita. Il profeta Mosè ci fornisce un altro esempio. Quando Mosè fu obbediente nello sposare una donna etiope, Maria e Aronne si schierarono contro di lui. Il Signore però li rimproverò, dicendo, «Con Mosè io parlo a tu per tu». Il Signore ha usato quell'episodio per istruire i membri della Chiesa nella nostra dispensazione. Nel 1830, Hiram Page asseriva di ricevere rivelazioni per la Chiesa. Il Signore lo corresse e insegnò ai santi, «Tu sarai obbediente alle cose che darò a Joseph, proprio come Aronne, poiché egli le riceve proprio come Mosè». L'obbedienza porta benedizioni, e quando otteniamo una qualche benedizione da Dio, è mediante l'obbedienza a quella legge su cui essa è basata. L'obbedienza si insegna con l'esempio. Il modo in cui viviamo è d'insegnamento ai nostri figli. Impara la saggezza nella tua giovinezza, sì, impara nella tua giovinezza a obbedire ai comandamenti di Dio. L'obbedienza ci rende progressivamente più forti, capaci di perseverare fedelmente nelle prove e nelle difficoltà che ci attendono in futuro. L'obbedienza nel Getsemani preparò il Salvatore a obbedire e a perseverare fino alla fine sul Golgota. Miei cari fratelli e sorelle, le parole di Alma esprimono i sentimenti del mio cuore. Ed ora, miei diletti fratelli, vi ho detto queste cose per potervi risvegliare al senso del vostro dovere verso Dio, affinché possiate camminare senza biasimo dinanzi a Lui. Ed ora vorrei che foste umili, che foste sottomessi e gentili, essendo diligenti nell'obbedire ai comandamenti di Dio in ogni occasione. Rendo la mia speciale testimonianza che il nostro Salvatore vive. Poiché Egli obbedì, ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà che è il nostro Salvatore. Possa ciascuno di noi amarlo così profondamente e credere in Lui così completamente da voler obbedire ai Suoi comandamenti e tornare a vivere con Lui per sempre nel regno del nostro Dio. È la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Un
bambino stava esercitandosi al pianoforte quando un venditore, vedendolo dalla finestra, gli chiese: «Tua madre è a casa?» Il bambino gli rispose: «Beh, tu che dici? Se i nostri 5 figli suonano il pianoforte, è merito al dell'incoraggiamento di mia moglie. Quando arrivava l'insegnante, nostro figlio Adrian, per saltare la lezione, correva subito a nascondersi. Ma un giorno accadde qualcosa di meraviglioso. Cominciò ad appassionarsi alla musica a tal punto da continuare ad esercitarsi per conto suo. Sarebbe magnifico se ciascuno di noi riuscisse a raggiungere un tale livello di conversione. Sarebbe grandioso se avessimo nel profondo del cuore il desiderio di rispettare i comandamenti senza che qualcuno debba costantemente ricordarcelo, con la ferma convinzione che, seguendo il giusto sentiero, riceveremo le benedizioni promesse nelle Scritture. Parecchi anni fa sono stato al Parco Nazionale degli Arches assieme a mia moglie, a nostra figlia Evelyn e a un'amica di famiglia. Uno degli archi più famosi che si trova lì è il Delicate Arch. Per raggiungerlo decidemmo di salire sulla montagna e di camminare per circa 2 chilometri. Partimmo con grande entusiasmo, ma poco dopo fui l'unico a non doversi fermare per riprendere fiato. Desideravo così tanto raggiungere quell'arco che decisi di proseguire da solo. Trovai un uomo che pareva piuttosto esperto e lo seguì senza prestare veramente attenzione al percorso che avrei dovuto seguire. Il percorso si rivelò sempre più arduo e mi ritrovai a dover saltare da una roccia all'altra. A causa di tale difficoltà, ero certo che le donne del mio gruppetto non sarebbero mai arrivate. Poi, di colpo, riuscii a vedere il Delicate Arch, ma con mia grande sorpresa capii che dalla mia posizione era impossibile raggiungerlo. Molto frustrato, decisi di tornare indietro. Aspettai spazientito fino a quando non potei congiungermi col mio gruppo. La prima cosa che domandai loro fu: «Voi siete riusciti ad arrivare a Delicate Arch?» Mi risposero entusiaste di avercela fatta. Mi spiegarono che con un po' di impegno e attenzione e seguendo le indicazioni lungo il sentiero avevano raggiunto la loro destinazione. Purtroppo io avevo scelto la strada sbagliata. Quel giorno appresi una grande lezione. Quanto spesso ci capita di lasciarci guidare dalle tendenze del mondo e sbagliare strada. Dobbiamo domandarci costantemente se siamo facitori della parola di Gesù Cristo. Nel libro di Giovanni troviamo un meraviglioso insegnamento. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppur voi se non dimorate in me. Io sono la vite,
Voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. L'analogia usata ci permette di osservare da vicino la relazione trascendentale che abbiamo con Gesù Cristo e l'importanza che ciascuno di noi ha per Lui. Egli è sia la radice che il tronco che ci porta l'acqua viva, la linfa, che nutrendoci ci mette nella condizione di produrre molto frutto. Gesù Cristo ci ha istruiti in maniera tale che noi, in quanto rami o esseri che dipendono da Lui, non sottostimassimo mai il valore dei Suoi insegnamenti. A volte commettiamo gravi errori che, se non corretti prontamente, possono condurci permanentemente fuori dalla strada giusta. Se ci pentiamo e accettiamo le correzioni, queste esperienze ci consentiranno di diventare più umili, di cambiare comportamento e di avvicinarci nuovamente al nostro Padre Celeste. Vorrei darvi un esempio del concetto che ho appena espresso, parlando di uno dei momenti più drammatici nella vita del profeta Joseph Smith. Attraverso questa esperienza, il Salvatore ci insegna una lezione fondamentale su principi che dovremmo ricordare per tutta la vita. Accadde quando Martin Harris smarrì le 116 pagine tradotte della prima parte del Libro di Mormon. Il profeta, dopo essersi pentito per non aver dato ascolto ai suggerimenti di Dio, ricevette la rivelazione che oggi troviamo nella sezione 3 di Dottrina e Alleanze. Riferendomi a ciò che è scritto nei versetti da 1 a 7, vorrei fare luce su tre principi che dovremo continuamente tenere a mente. Le opere e gli scopi di Dio non possono essere frustrati. Non dobbiamo temere l'uomo più di Dio. Abbiamo costantemente bisogno di pentirci. Il Signore, nel versetto 13, illustra quattro cose che non dovremo mai fare. Scartare i consigli di Dio, infrangere le promesse più sacre fatte dinanzi a Dio, fare totale affidamento sul nostro proprio giudizio, vantarci della nostra saggezza. Prego affinché possiamo non perdere di vista il sentiero per poter essere sempre connessi con i cieli, così che le correnti del mondo non ci spazzino via. Se qualcuno tra voi abbandonerà il sentiero del Signore, in qualsiasi punto lungo quel sentiero, con grande rimorso, dovrà provare l'amarezza che consegue l'aver scartato i consigli di Dio, l'aver infranto le promesse più sacre fatte dinanzi a Lui, l'essersi affidato totalmente al proprio giudizio e l'essersi vantato della propria saggezza. Se questo è il vostro caso, vi esorto a pentirvi e a tornare sulla retta via. Un nipote una volta telefonò a suo nonno per fargli gli auguri di compleanno. Gli chiese quanti anni avesse compiuto. Il nonno rispose di avere 70 anni. Il nipote ci pensò su un attimo, poi chiese: nonno, hai iniziato da uno? Durante l'infanzia e nella gioventù, le persone pensano che non invecchieranno mai. L'idea della morte non viene mai contemplata. Si tratta di qualcosa che riguarda soltanto persone molto, molto anziane e sembra che sia un'eternità tra loro e quel momento. Col passare del tempo, i mesi e le stagioni si susseguono fino a quando compaiono le prime rughe, l'energia diminuisce, la necessità di visita dal dottore diventa più frequente e così via. Arriverà il giorno in cui incontreremo nuovamente il nostro Redentore e Salvatore Gesù Cristo. Prego che in quell'occasione, così sacra e sublime, sapremo riconoscerlo a motivo della conoscenza che abbiamo di Lui. E grazie al fatto di aver seguito i Suoi insegnamenti, Egli ci mostrerà i segni sulle Sue mani e sui Suoi piedi.
e potremo stringerlo in un lungo abbraccio, versando lacrime di gioia per aver seguito il percorso da lui indicato. Rendo testimonianza ai quattro angoli della terra che Gesù Cristo vive. Egli ci esorta: date ascolto, voi nazioni della terra, e udite le parole di quel Dio che vi ha fatto. Possiamo tutti noi avere la capacità di percepire, prestare ascolto, comprendere e interpretare correttamente il messaggio di quel Dio che ci ha fatto, così da non deviare dalla sua via. Proprio per questo, e prego, nel nome di Gesù Cristo, Amen.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70.
Do anch'io un benvenuto ai nuovi dirigenti sostenuti oggi alla conferenza. E desidero esprimere ad anziano Callister tutto il mio amore e affetto. 41 anni fa montai sul sedile del conducente di un auto articolato con la mia bellissima moglie Jen e con il nostro piccolo Scotty. Stavamo trasportando un pesante carico di materiale edile attraverso numerosi stati. A quei tempi non c'era l'obbligo delle cinture di sicurezza o dei seggiolini per bambini, quindi mia moglie teneva il nostro prezioso figlio in braccio. La sua osservazione, certo che siamo in alto rispetto alla strada, avrebbe dovuto darmi un'idea dell'apprensione che provava. Mentre scendevamo verso il passo Donner, un tratto scosceso dell'autostrada, all'improvviso la cabina si riempì inaspettatamente di fumo denso. La visibilità era scarsa e riuscivamo a malapena a respirare. I freni, da soli, non bastano a ridurre in fretta la velocità di un auto articolato. Cercai disperatamente di fermarmi usando i freni e scalando le marce. Mentre accostavo sul lato della strada, ma prima che mi fossi fermato del tutto, mia moglie aprì lo sportello della cabina e saltò fuori con il bambino in braccio. Guardavo impotente mentre rotolavano nella polvere. Appena riuscii a fermare il veicolo, mi precipitai fuori dalla cabina piena di fumo. Carico di adrenalina, corsi in mezzo alle pietre e alle erbacce e li presi fra le braccia. Gli avambracci e i gomiti di Jen erano malconci e sanguinanti, ma grazie al cielo lei e il bambino respiravano. Li tenni stretti mentre la polvere si posava lì, sull'auto dell'autostrada. Quando il mio battito si stabilizzò e ripresi fiato, dissi d'impulto: «Che ti è passato per la testa? Ti rendi conto di quanto fosse pericoloso? Avete rischiato di morire». Lei mi guardò e con le lacrime che rigavano le guance annerite dal fumo, disse una cosa che mi trafisse il cuore e che ancora mi risuona nelle orecchie. Cercavo solo di salvare nostro figlio. Mi resi conto in quell'istante che aveva pensato che il motore avesse preso fuoco e aveva temuto che il veicolo sarebbe esploso e che saremmo morti. Tuttavia io sapevo che era un problema elettrico, rischioso ma non fatale. Guardai la mia preziosa moglie che massaggiava delicatamente la testa del nostro bambino e mi chiesi quale tipo di donna farebbe un gesto tanto coraggioso e totalmente irrazionale. La situazione avrebbe potuto essere emotivamente tanto rischiosa quanto il danno al motore. Grazie al cielo. Dopo aver evitato di rivolgerci la parola per un ragionevole lasso di tempo, perché entrambi pensavamo che l'altro avesse torto, alla fine esprimemmo le emozioni che si celavano dietro i nostri scatti d'ira. I sentimenti condivisi di amore e di preoccupazione per la sicurezza dell'altro evitarono che quel pericoloso incidente si rivelasse fatale per il nostro prezioso matrimonio. Paolo avvertì: «Ni una mala parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete alcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta». Le sue parole evocano una certa purezza. Che cosa significa per voi la frase «ni una mala parola»? Tu tutti sperimentiamo regolarmente sentimenti di rabbia emotivamente sovraccarichi nostri e altrui. Abbiamo visto la rabbia incontrollata scoppiare in luoghi pubblici, l'abbiamo vissuta con una specie di cortocircuito emotivo durante eventi sportivi, nella politica e persino nella nostra stessa casa. A volte i figli parlano ai loro amati genitori con lingue affilate come coltelli. Coniugi che hanno condiviso alcune delle esperienze più ricche e tenere della vita perdono la visione e la pazienza l'uno con l'altra e alzano la voce. Ognuno di noi, nonostante sia un figlio dell'alleanza di un amorevole Padre Celeste, ha dovuto talvolta pentirsi di essersi scagliato dall'alto del suo seggio di superiorità e di aver detto parole caustiche prima di aver visto le cose dalla prospettiva dell'altro. Abbiamo avuto tutti l'opportunità di imparare come parole devastanti possano trasformare una situazione da rischiosa a fatale. Una recente lettera della prima presidenza afferma chiaramente: il Vangelo di Gesù Cristo ci insegna ad amare e a trattare tutti con gentilezza e civiltà, anche quando non siamo d'accordo. Quale eccellente promemoria del fatto che possiamo e dobbiamo partecipare a un dialogo continuo e civile, specialmente quando vediamo il modo da punti di vista diversi. In Proverbi, Salomone consiglia: la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Una risposta dolce vuol dire una risposta ponderata, parole disciplinate scaturite da un cuore umile. Non vuol dire non parlare mai in modo diretto o scendere a compromessi sulla verità della dottrina. Le parole possono essere risolute per quanto riguarda l'informazione e tenere nello spirito. Il libro di Mormon contiene un esempio straordinario del linguaggio assertivo, dato anche nel contesto di un disaccordo coniugale. I figli di Saria e di lei erano stati rimandati a Gerusalemme per prendere le tavole di bronzo e non erano tornati. Saria credeva che i suoi figli fossero in pericolo, era piena di rabbia e aveva bisogno di qualcuno da incolpare. Ascoltate la storia dal punto di vista di suo figlio Nefi. Poiché mia madre aveva creduto che fossimo periti nel deserto e si era anche lamentata con mio padre, dicendogli che era un visionario, dicendo: ecco, ci hai condotti fuori dalla terra della nostra eredità e i miei figli non sono più e noi periamo nel deserto. Ora, prendiamo in considerazione ciò che Saria può aver pensato. Era piena d'ansia riguardo al fatto che i suoi figli, un po' attaccabrighe, tornassero nel luogo in cui la vita di suo marito era stata minacciata. Inoltre, aveva barattato la sua dolce casa e i suoi cari amici per una tenda in un deserto sperduto mentre era ancora in età feconda. Saria, spinta al punto di rottura dei propri timori, è come se si fosse gettata eroicamente, se non razionalmente, dalla cabina di un camion in corsa nel tentativo di proteggere la sua famiglia. Espresse preoccupazioni legittime al marito con parole dettate da rabbia, dubbio e critica, una lingua in cui l'intera razza umana sembra essere incredibilmente esperta. Il profeta Lehi ascoltò la paura che si celava dietro la rabbia di sua moglie, poi diede una risposta ponderata usando parole compassionevoli. Innanzitutto, si rese conto di come le cose apparivano dal punto di vista di lei. E mio padre le aveva parlato dicendo: so di essere un uomo che ha visioni, ma se fossi rimasto a Gerusalemme saremmo periti con i miei fratelli. Poi il marito affrontò le paure della moglie riguardo al benessere dei propri figli, secondo quanto lo spirito gli aveva indubbiamente testimoniato. Ma ecco, io ho ottenuto una terra di promessa, di tutte queste cose io veramente gioisco, sì, e io so che il Signore libererà i miei figli dalle mani di Labano. Ed è con queste parole che mio padre Lehi consolò mia madre Saria a nostro riguardo, mentre noi viaggiavamo nel deserto. Oggi abbiamo grande bisogno di uomini e di donne che coltivino il rispetto reciproco al di là delle ampie distanze di credo e comportamento e al di là dei canyon profondi di motivazioni contrastanti. Conoscere tutto ciò che informa la nostra mente e il nostro cuore, o persino comprendere appieno il contesto delle prove e delle scelte che tutti affrontiamo, è impossibile. Tuttavia, che cosa succederebbe alla mala parola di cui parlò Paolo se la nostra posizione includesse per prima cosa un po' di empatia nei confronti dell'esperienza altrui? Comprendendo appieno i limiti delle mie imperfezioni e delle mie asperità, vi supplico di allenarvi a rispondere a questa domanda. considerando con delicatezza le esperienze di un'altra persona. Che ti passa per la testa? Quando la cabina del nostro autocarro si riempì di fumo, mia moglie agì nel modo più coraggioso che riuscì a immaginare per proteggere nostro figlio. Anche io agii per proteggerli quando contestai la sua scelta. Sorprendentemente, non importava chi avesse ragione. Ciò che importava era ascoltarci a vicenda e comprendere il punto di vista dell'altro. La volontà di vedere le cose attraverso gli occhi dell'altro trasformerà la mala parola in qualcosa che conferisca grazia. L'Apostolo Paolo comprendeva questo concetto e in qualche misura anche ognuno di noi può sperimentarlo. Forse non cambierà o non risolverà il problema, ma la possibilità più importante è l'eventualità che ciò conferisca grazia possa cambiare noi. Rendo umile testimonianza che possiamo conferire grazia usando parole compassionevoli quando il dono coltivato dello Spirito Santo trafigge il nostro cuore con empatia per i sentimenti e le circostanze degli altri. Questo ci permette di trasformare situazioni rischiose in luoghi santi. Rendo testimonianza di un Salvatore amorevole che riguarda il nostro cuore e sa cosa ci passa per la testa. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We are deeply grateful.
Siamo grati a chi ci ha parlato questo pomeriggio e per la musica che ci è stata offerta dal coro degli istituti di Orem nello Utah. Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa notte, in diretta alle 2 e sarà ritrasmessa domattina alle 11 ore italiane. Domani la trasmissione del coro del Tabernacolo Mormone avrà luogo alle 17.30 alle 18 ore italiana. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina in diretto. Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano Quentin L. Cook del Quorum dei Dodici Apostoli, che sarà l'ultimo oratore. Dopo il suo discorso, il coro concluderà la riunione cantando Là dove sorge Sion. La preghiera di chiusura sarà offerta dalla sorella Linda K. Barton, presidentessa generale della Società di Soccorso.
Hastening family history and temple work in our day is essential for the salvation.
Affrettare l'opera di compilazione della storia familiare e il lavoro di tempio è essenziale per la salvezza e per l'esaltazione delle famiglie. Poco prima della sua morte per cancro, avvenuta nel 1981, il controverso scrittore William Saroyan disse alla stampa: «Tutti devono morire, ma ho sempre pensato che nel mio caso sarebbe stata fatta un'eccezione». E adesso? L'espressione «e adesso», quando si affronta la morte e quando si contempla la vita dopo la morte, è il fulcro delle domande dell'anima a cui il Vangelo restaurato di Gesù Cristo risponde così meravigliosamente nel piano di felicità del Padre. In questa vita ridiamo, piangiamo, lavoriamo, ci divertiamo, viviamo e poi moriamo. Giobbe chiese in maniera succinta: se l'uomo muore, può egli tornare in vita? La risposta è un risonante sì, grazie al sacrificio espiatorio del Salvatore. Parte dell'ampio preambolo di Giobbe a tale domanda è interessante. L'uomo, nato di donna, vive pochi giorni, spunta come un fiore, poi è reciso. Per l'albero almeno c'è speranza. Se è tagliato, rigermoglia e continua a mettere rampolli. E rinverdisce e mette rami come una pianta nuova. Il piano del nostro Padre Celeste riguarda le famiglie. Molti dei nostri passi scritturali più toccanti usano come analogia il concetto dell'albero con le sue radici e con i suoi rami. Nel capitolo conclusivo dell'Antico Testamento, descrivendo la seconda venuta del Salvatore, Malachia usa tale analogia in maniera vivida. Parlando degli orgogliosi e dei malvagi, egli fa notare che essi saranno bruciati come stoppia e che non lascerà loro né radice né ramo. Malachia chiude questo capitolo con la promessa rassicurante del Signore. Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole. Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figliuoli e il cuore dei figliuoli verso i padri, ond'io venendo non abbia a colpire il paese di sterminio. All'alba della restaurazione, Moroni enfatizzò nuovamente tale messaggio nelle prime istruzioni che diede a Joseph Smith nel 1823. Cristiani ed ebrei di tutto il mondo accettano il racconto di Elia nell'Antico Testamento. Egli fu l'ultimo profeta a detenere il potere di suggellamento del sacerdozio di Melchisedec prima dell'epoca di Gesù Cristo. Il ritorno di Elia avvenne nel Tempio di Kirtland il 3 aprile 1836. Egli dichiarò che stava adempiendo la promessa di Malachia e consegnò le chiavi del sacerdozio per suggellare le famiglie in questa dispensazione. La missione di Elia è agevolata da quello che viene spesso definito lo spirito di Elia, che, come insegnato dall'anziano Russell M. Nelson, è una manifestazione dello Spirito Santo che porta testimonianza della divina natura della famiglia. Il Salvatore sottolineò la necessità del battesimo. Egli insegnò: se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Il Salvatore stesso fu battezzato per dare l'esempio. E che dire delle persone defunte che non sono state battezzate? A Nauvoo, l'11 ottobre 1840, Villette Kimball scrisse una lettera a suo marito, l'anziano Heber C. Kimball, che stava servendo una missione con altri membri dei 12 in Gran Bretagna. La conferenza generale di ottobre era stata tenuta alcuni giorni prima. Cito una parte della lettera privata di Villette. Abbiamo assistito alla più grande e interessante conferenza che vi sia mai stata da quando la Chiesa è stata organizzata. E il presidente Joseph Smith ha introdotto un nuovo e glorioso argomento, ossia l'essere battezzati per i morti. Paolo ne parla nel versetto 29 del 15° capitolo di Primo Corinzi. Joseph ne ha ricevuto una spiegazione più completa mediante rivelazione. Egli dice che è privilegio dei membri di questa Chiesa essere battezzati per tutti i propri familiari che sono morti prima che questo Vangelo venisse alla luce. Così facendo, agiamo come procuratori, dando loro il privilegio di levarsi nella prima resurrezione. Egli dice che il Vangelo verrà loro predicato mentre si trovano nella prigione. Villette aggiunse: voglio essere battezzata per mia madre. Non è questa una dottrina gloriosa? La dottrina fondamentale della possibilità di unire le famiglie venne alla luce linea su linea e precetto su precetto. Le ordinanze per procura sono il fulcro dell'azione volta a saldare insieme famiglie eterne, collegando le radici ai rami. La dottrina della famiglia in relazione alla storia familiare e al lavoro di tempio è chiara. Nelle prime istruzioni rivelate, il Signore fa riferimento al battesimo per i vostri morti. Il nostro dovere dottrinale è verso i nostri antenati. Il motivo di ciò è che l'organizzazione del cielo è fondata sulla famiglia. La prima presidenza ha incoraggiato i membri, specialmente i giovani e i giovani adulti, a compilare la storia familiare e a svolgere le ordinanze per i nomi della loro famiglia o per i nomi degli antenati dei membri del loro rione e del loro palo. Dobbiamo essere collegati alle nostre radici, ma anche ai nostri rami. Il pensiero di essere uniti nel regno eterno è davvero glorioso. Wilford Woodruff indicò che il profeta Joseph Smith visse sufficientemente a lungo per porre le fondamenta del lavoro di tempio. L'ultima volta che incontrò i membri del Quorum dei Dodici fu quando diede loro l'investitura. Dopo il martirio del profeta, i santi completarono il tempio di Nauvoo e il potere di suggellamento venne usato per benedire migliaia di fedeli membri della Chiesa prima dell'esodo verso Mountain West. 30 anni dopo, quando venne completato il Tempio di St. George, il presidente Brigham Young rimarcò l'importanza eterna di avere finalmente a disposizione le ordinanze di salvezza, sia per i vivi che per i morti. Questo principio viene dichiarato chiaramente dal presidente Wilford Woodruff. Non c'è quasi principio che il Signore abbia rivelato nel quale gioisca maggiormente rispetto a quello della redenzione dei morti, che nel mattino della prima risurrezione nel Regno Celeste avremo con noi nell'organizzazione familiare i nostri progenitori, mogli e figli. Questi sono principi grandiosi che valgono qualsiasi sacrificio. Che epoca grandiosa in cui vivere! Questa è l'ultima dispensazione e possiamo sentire l'affrettarsi dell'opera di salvezza in ogni ambito in cui è prevista un'ordinanza di salvezza. Ora abbiamo dei templi in gran parte del mondo per fornire tali ordinanze di salvezza. Inoltre, frequentare il tempio al fine di rinnovarsi spiritualmente, ricevere pace, protezione e guida nella nostra vita è una grande benedizione. Meno di un anno dopo essere stato chiamato come apostolo, il presidente Monson dedicò la biblioteca genealogica del tempio di Los Angeles. Egli parlò di antenati defunti in attesa del giorno in cui voi ed io faremo la ricerca necessaria a liberare il passaggio e similmente andremo nella casa del Signore a svolgere tale lavoro che essi non possono svolgere. Quando il 20 giugno 1964 l'allora anziano Monson fece tali osservazioni nel corso della preghiera dedicatoria, vi erano soltanto 12 templi in funzione. Durante il periodo in cui il presidente Monson ha servito nei consigli più alti della Chiesa, 130 dei 142 templi hanno ricevuto la loro prima preghiera dedicatoria. Non è nulla di meno che un miracolo vedere l'affrettarsi dell'opera di salvezza nei nostri giorni. Altri 28 templi sono stati annunciati e si trovano in varie fasi di ultimazione. L'85% dei membri della Chiesa adesso vive a poco più di 300 chilometri da un tempio. La tecnologia per la compilazione della storia familiare. Inoltre, la tecnologia per compilare la storia familiare è cresciuta sensibilmente. Nel marzo del 1995 il presidente Howard W. Hunter dichiarò: «Abbiamo iniziato a servirci della tecnologia informatica per affrettare la sacra opera di fornire le ordinanze per i morti. Il ruolo della tecnologia è stato accelerato dal Signore stesso. Tuttavia, siamo soltanto agli inizi di quello che possiamo fare con questi strumenti». Nei 19 anni trascorsi da questa dichiarazione profetica, l'accelerazione dello sviluppo tecnologico è stata quasi incredibile. Una madre 36enne con dei bambini piccoli di recente mi ha detto: «E pensare che siamo passati dalla lettura di microfilm in appositi centri di storia familiare ha la possibilità di sedere al tavolo della cucina per compilare tramite il computer la storia familiare dopo che i bambini sono finalmente andati a dormire». Fratelli e sorelle, ora i centri di storia familiare si trovano nelle nostre case. Il lavoro di tempio e di compilazione della storia familiare non riguarda solo noi. Pensate a coloro dall'altra parte del velo che attendono che le ordinanze di salvezza li liberino dalla schiavitù della prigione spirituale. La definizione di prigione è una condizione di limitazione o cattività. Coloro che sono in cattività potrebbero porsi la domanda fatta da William Saroyan: «E adesso?» Una fedele sorella ha condiviso un'esperienza spirituale speciale avuta nel Tempio di Salt Lake. Mentre si trovava nella stanza delle confermazioni, a seguito di una confermazione per procura, ella ha udito: «E il prigioniero sarà liberato». E l'ha sentito un grande senso di urgenza verso coloro che stavano aspettando che il loro battesimo e la loro confermazione venissero celebrati. Dopo essere tornata a casa, ha cercato nelle scritture la frase che aveva udito. Nella sezione 128 di Dottrina e Alleanze ha trovato la dichiarazione fatta da Joseph Smith: «Che il vostro cuore gioisca e sia estremamente lieto, che la terra prorompa in canti, che i morti esclamino inni di eterna lode al re Emanuele che ordinò, prima che fosse il mondo, ciò che ci avrebbe messo in grado di redimerli dalla loro prigione, poiché i prigionieri saranno liberati». La domanda è: che cosa dobbiamo fare? Il consiglio del profeta Joseph fu quello di presentare nel Tempio un libro contenente le registrazioni dei nostri morti che sia degno di essere pienamente accettato. La dirigenza della Chiesa ha emanato un fervido appello esortando la generazione nascente a essere una guida nell'uso della tecnologia per sentire lo spirito di Elia, per ricercare i propri antenati e per svolgere per loro le ordinanze del Tempio. Gran parte del lavoro più duro per affrettare l'opera di salvezza, sia per i vivi che per i morti, sarà compiuto da voi giovani. Se non soltanto andranno al Tempio per fare i battesimi per i loro morti, ma lavoreranno inoltre con le loro famiglie e con gli altri membri del rione per fornire i nomi per il lavoro di Tempio che svolgono, sia i giovani di ogni rione che la Chiesa saranno grandemente benedetti. Non sottovalutate l'influenza che i defunti possono avere nell'assistervi nei vostri sforzi e la gioia di incontrare un giorno coloro che servite. La benedizione eternamente rilevante di riunire le nostre stesse famiglie va quasi al di là della nostra comprensione. Attualmente, tra tutti i membri della Chiesa del mondo, il 51% degli adulti non ha inserito entrambi i propri genitori nella pagina albero familiare di Family Search, il sito internet della Chiesa. Il 65% degli adulti non ha tutti e quattro i nonni inseriti. Ricordate, senza le nostre radici e i nostri rami non possiamo essere salvati. I membri della Chiesa devono ottenere e inserire queste informazioni vitali. Finalmente disponiamo della dottrina, dei templi e della tecnologia tramite cui le famiglie possono compiere questa gloriosa opera di salvezza. Suggerisco un modo affinché ciò possa essere fatto. Le famiglie possono tenere delle riunioni di famiglia dedicate ad albero familiare. Tenere tali riunioni dovrebbe essere un impegno ricorrente. Ognuno può portare racconti di famiglie esistenti, storie, foto e oggetti preziosi posseduti dai nonni e dai genitori. I nostri giovani sono entusiasti di scoprire la vita dei membri della loro famiglia, da dove sono venuti e come sono vissuti. Molti hanno volto il proprio cuore ai padri, amano le storie e le foto e hanno le competenze tecnologiche per scannerizzarle e caricarle su albero familiare per poi collegare la fonte di tali documenti agli antenati al fine di preservarli per sempre. Certamente l'obiettivo primario è quello di determinare quali ordinanze devono ancora essere svolte e di assegnare dei compiti per compiere il lavoro essenziale di Tempio. Il libretto La mia famiglia può essere utilizzato come ausilio per registrare informazioni sulla famiglia, storie e foto che possono poi essere caricate su albero familiare. Le aspettative e gli impegni di famiglia dovrebbero essere in cima alle nostre priorità per proteggere il nostro destino divino. Per coloro che stanno cercando di rendere la domenica più produttiva, dedicandola a tutta la famiglia, affrettare questo lavoro diventa un terreno fertile. Una madre racconta raggiante che a sua figlia di 17 anni, dopo le riunioni domenicali in chiesa, si siede davanti al computer per compilare la storia familiare, che suo fratello di 10 anni adora ascoltare le storie e vedere le foto dei suoi antenati. Ciò ha benedetto l'intera famiglia, facendo sentire lo spirito di Elia. Le nostre radici e i nostri rami preziosi devono essere nutriti. Gesù Cristo diede la sua vita compiendo un'espiazione per procura. Egli fornì la risposta alla domanda sollevata da Giobbe. Egli vinse la morte per tutta l'umanità, cosa che noi non avremmo potuto fare da soli. Tuttavia, possiamo svolgere le ordinanze per procura e diventare veramente dei salvatori sul Monte Sion per le nostre famiglie, affinché noi, assieme a loro, possiamo essere esaltati e anche salvati. Rendo testimonianza del sacrificio espiatorio del Salvatore e della certezza del piano che il Padre ha per noi e per le nostre famiglie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Mountain top, a banner is unfurled. Dear and beloved Father in heaven, we rejoice.
Caro Padre Celeste, siamo felici per il privilegio e la benedizione che è stato essere qui come una grande famiglia sotto la direzione del nostro profeta amato e dei suoi consiglieri e degli altri profeti veggenti e rivelatori che noi sosteniamo e amiamo con tutto il nostro cuore. E preghiamo che tutti quelli che hanno alzato la mano oggi nel sostenerlo andranno avanti e faranno le cose che ci è stato consigliato di fare oggi in rettitudine. E gioiamo per il tuo amato figliolo e per il suo sacrificio espiatorio e il privilegio che abbiamo di obbedire, di mostrare il nostro amore per lui. E ti ringraziamo per il tuo piano perfetto che ci aiuta, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
E abbiamo trasmesso la 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta da un coro di studenti degli istituti di Orem nello Utah. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.